Storie di giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.
Parliamo di Damages, una serie TV giudiziaria di successo, protagonista Glenn Close, che ci aiuterà a riflettere su alcuni profili che mi sembrano particolarmente interessanti e attuali. Eviteremo di scendere nei dettagli della storia, il cui meccanismo narrativo vive su continui colpi di scena e ribaltamenti di prospettiva, che non intendo svelare, proprio per non impedire a chi volesse farlo di vedere la serie. Ci limiteremo quindi a fornire alcune chiavi di lettura che ne orientino la visione. La prima impressione che investe lo spettatore è quella di trovarsi di fronte a una sorta di House of Cards, la celeberrima serie americana che descrive i giochi di potere cinici e pirotecnici che animano il sottobosco delle più alte istituzioni politiche di Washington. In altri termini, pur essendo Damages una serie prettamente giudiziaria, che cioè ha oggetto la giustizia, procede e funziona allo stesso modo di un racconto che si propone di illustrare lo scontro spietato tipico del potere politico. Ecco, la prima sensazione dello spettatore è quella di trovarsi di fronte alla giustizia intesa come potere. Il contraddittorio tra le parti, cioè, è visto come uno scontro di potere. Credo quindi che sia opportuno esaminare questa serie partendo proprio da questo aspetto, da questa prima impressione che lo spettatore ha sin dalle prime scene, proprio perché il dato epidermico potrebbe rivelare una delle chiavi di lettura decisive per interpretare correttamente la storia. E allora viene subito in mente questa prima riflessione. La giustizia intesa come scontro di potere, come campo sul quale si affrontano due parti e che consente alla più forte di avere la meglio, non contraddice insanabilmente quanto si apprende sui banchi dell'università, e cioè che il diritto è quel sistema di norme e tutele che permette a chi ha ragione di prevalere, anche se si tratta della parte debole? La giustizia, in altri termini, dovrebbe avere proprio la funzione di tutelare le ragioni del più debole, una funzione quindi riequilibratrice dei rapporti di forza. Viceversa, la giustizia intesa come luogo in cui si legittima e si certifica la prevalenza del più forte, del più ricco e del più astuto, è una giustizia che rischia di rinnegare se stessa e che merita quindi di essere approfondita. La vicenda giudiziaria narrata nella serie tratta di una causa civile per il risarcimento dei danni che i dipendenti di una ditta avrebbero subito con riferimento al loro fondo pensione e si riduce sostanzialmente a un enorme mercato, a una trattativa privata in cui le parti contrapposte mettono in campo tutta la loro forza, capacità e scaltrezza. La giustizia, quindi, sembra l'esito di questa enorme trattativa, fatta anche di ricatti, pressioni e astuzie finalizzate a carpire informazioni e prove utili per avere la meglio sulla controparte. Nessuno spazio, quindi, sembra residuare per ragionamenti di carattere giuridico, perché il diritto si riduce tutt'al più alla semplice strategia processuale. È inutile dire che tutte le attività dirette a entrare in possesso di informazioni rilevanti per questa complessa contrattazione sono essenzialmente attività di intelligence, per effettuare le quali occorre spendere molto denaro e notevoli risorse. Ecco quindi che il profilo economico e organizzativo assume una rilevanza decisiva e quindi la controversia non si combatte con le armi del diritto e della ragione, ma con quelle delle risorse economiche. Si assiste a una sostanziale equiparazione tra giustizia e potere politico, tra giudizio e guerra. Non prevale infatti chi ha ragione, ma chi è più ricco e meglio organizzato, e qui giungiamo al secondo dei profili che questa serie ci suggerisce. La giustizia si riduce a un affare privato. Lo stile del processo civile americano impressiona lo spettatore italiano, che non è abituato agli ampi spazi di manovra che vengono lasciati alle parti. La giustizia intesa in questo modo non è il luogo dove i contrapposti interessi personali vengono composti alla luce di un superiore criterio giuridico, che non coincide necessariamente con quello delle parti, bensì il luogo dove i contrapposti interessi privati si scontrano per eventualmente raggiungere un accordo. L'accordo, tuttavia, è questione privata, che riguarda esclusivamente le parti. La collettività è quasi del tutto esclusa da questo gioco, perché il diritto fornisce delle regole minime, paletti poco invasivi che disciplinano in maniera discreta la battaglia che si consuma tra le parti. Ma se la giustizia si riduce a essere una faccenda sostanzialmente privata, allora diventa fondamentale la qualità delle singole persone. Può cioè funzionare in maniera accettabile solo se il livello morale dei singoli è decente. Infatti, se la giustizia si accontenta di svolgere un ruolo essenzialmente neutro, nel senso che lascia alle parti amplissimi spazi di manovra nell'ambito del contraddittorio, le qualità personali dei contendenti assumono fatalmente un ruolo di primaria importanza, perché, in mancanza di un criterio superiore alla luce del quale poter comporre la controversia, se neppure le parti fanno riferimento a valori alti, il giudizio finisce con l'essere un campo di battaglia regolato unicamente dagli interessi egoistici dei contendenti e dai rapporti di forza. Ecco, la serie Damages ha il merito di mettere a nudo questo profilo, fa emergere con forza l'egoismo di ogni personaggio e lo squallore complessivo che ne deriva e nel quale anche lo spettatore si ritrova ad affogare. Una giustizia che sceglie di essere affare essenzialmente privato tra le parti, per potersi chiamare giustizia e non rinnegare se stessa, può credibilmente funzionare solo se il livello morale dei cittadini è accettabile. In caso contrario, si ridurrebbe a una sorta di mattatoio nel quale il più debole sarebbe destinato ad essere macellato. Quante volte in Italia ci si lamenta delle iniziative che i giudici talvolta assumono esercitando la loro funzione in maniera suppletiva, a tutela cioè della parte che appare più debole. Ecco, al di là degli eccessi, che sono sempre criticabili, dopo aver visto la serie Damages, vien voglia di rivalutare la figura di un giudice che può prendere in mano il giudizio e condurlo al di fuori del suc in cui rischia di restare imbottigliata una controversia lasciata alla semplice contrattazione privata delle parti. Il giudizio civile non può essere una guerra in cui vince il più forte. Sappiamo bene che la verità processuale è cosa ben diversa dalla verità sostanziale e che il diritto non può e non deve appianare ogni differenza sociale ed economica tra le parti. Ma mi piace credere che debba pure esistere una differenza tangibile tra giudizio e guerra, tra argomentazione giuridica e potere del denaro. Confondere e sovrapporre questi ambiti rischia di consegnare definitivamente le nostre vite al mercato e alla sua logica. La giustizia ha un senso se riesce a rompere l'automatismo tra la forza di un soggetto e il suo successo nell'ambito di un giudizio. Un sistema giudiziario che non riesca a smantellare un tale automatismo è di fatto inutile. I meccanismi che regolano i rapporti tra governi, infatti, non possono valere in un'aula di giustizia.
Dopo aver tratteggiato alcune riflessioni di carattere generale che la serie Damages suggerisce, vediamo adesso quali ulteriori considerazioni possiamo trarre dai personaggi e dalle loro relazioni, premettendo che non sempre la narrazione in cui questa serie si sviluppa è ineccepibile dal punto di vista logico e che le azioni dei singoli sono spesso piegate alle esigenze della trama, ricca di colpi di scena, vero obiettivo degli autori. Non dobbiamo quindi attenderci dal carattere dei personaggi uno spessore e una profondità che non possono avere perché raramente escono da cliché già visti. Tuttavia, il meccanismo complessivo dei principali rapporti che intercorrono tra i personaggi ci offre qualche spunto interessante di riflessione. È significativo anzitutto che l'intera serie sia fondata sulla contrapposizione dialettica tra le due protagoniste. Da un lato l'affermata avvocatessa Patty Hughes, dall'altro la giovanissima Helen, che accetta di lavorare nello studio legale della prima. Le due si attraggono e si respingono allo stesso tempo. Patty è una cinica e spietata volpe del foro, determinata oltre ogni immaginazione. Helen è una ragazza di provincia appena laureata, piena di ideali, di sani principi e di buona volontà. Ben presto, tuttavia, un occhio attento riesce a percepire che potrebbe anche trattarsi della stessa persona che vive due diverse fasi della vita. La fervente idealità degli inizi e il corrotto disincanto della maturità, quando cioè i sogni di cambiare il mondo hanno lasciato il posto alla decisione di trarre da ogni circostanza tutti i vantaggi che questa presenta. La giovane Helen, quindi, si trova sulla strada che ha già percorso l'affermata Patty. Ciò che le differenzia e che costituisce la vera frontiera tra purezza e cinismo è l'attitudine a manipolare sistematicamente le altre persone, che per Patty sono solo un mezzo per raggiungere i propri obiettivi, mentre per Helen sono ancora un fine. E allora il punto è proprio questo. Riuscirà Helen a mantenere integra la propria umanità, evitando di corrompersi come ha fatto Patty? Riuscirà, cioè, a guardare il prossimo per quel che è e non già per ciò a cui può servire? Fin quando vedi nelle altre persone un fine e non un mezzo, nulla è compromesso, sei ancora sulla strada giusta. Certo, i segnali di una ferrea determinazione professionale ci sono pure in Helen, chiari e allarmanti, e allora la questione si presenta in tutta la sua urgente drammaticità. Dicevamo che in un sistema giudiziario in cui la giustizia civile si riduce a un affare privato, la qualità morale di ogni singolo operatore assume un ruolo determinante. Ecco perché Helen dovrà presto fare la sua scelta, dovrà cioè schierarsi da una parte o dall'altra. Vedete quindi come i rapporti tra le due protagoniste ripropongano con forza uno dei temi centrali ai quali abbiamo accennato in precedenza. Lo esplicitano e lo rendono vivo. Ci si accorgerà infatti che alla fine i rapporti tra le due protagoniste si invertiranno. Senza nulla anticipare della storia, posso dire che Helen sarà messa in grado di strumentalizzare Patty, la quale fino ad allora aveva usato Helen senza misericordia. La serie si conclude con una frase, «Ci vediamo lunedì», che esprime in modo significativo la continuità della vita quotidiana, quella nella quale ognuno deve operare le proprie scelte. Non sappiamo in che modo Helen vivrà il proprio lunedì, se cioè perpetuerà la cinica logica del mondo anche nel giorno in cui dovrà effettuare la propria improcrastinabile scelta. Possiamo solo dire che i rapporti tra le due si erano insanabilmente deteriorati quando la giovane aveva avvertito un senso di colpa che Patty non le aveva potuto perdonare. Ecco quindi un altro profilo decisivo per farci orientare nel processo di crescita interiore del personaggio Helen Patty. Avvertire la propria colpa è un segno estremamente positivo ed è quindi imperdonabile da chi è già corrotto. Se vuoi rimanere Helen, devi essere in grado di provare dolore per le tue colpe. La scena finale ci restituirà una Patty apparentemente pentita e dunque potenzialmente redenta. Le parti sembrano invertirsi, come abbiamo detto, e questo ci mette sull'avviso del fatto che le posizioni sono sempre mutevoli, mai definitivamente assegnate. C'è sempre tempo e spazio per redimersi e per dannarsi. Il rapporto tra Patty e Helen, che abbiamo visto essere un rapporto che si gioca all'interno di ognuno di noi, è interessante proprio perché evidenzia visivamente la possibilità di crescita o decrescita a cui siamo continuamente soggetti e da cui siamo costantemente tentati. E questa evoluzione e involuzione è direttamente rilevante sul funzionamento della giustizia, tanto più quanto maggiore è la connotazione privata dello stesso. Ecco perché il rapporto tra le due protagoniste è così centrale per la comprensione della storia. Mi sembra interessante evidenziare un ultimo aspetto relativo ai personaggi della serie, profilo che potrebbe rivelarsi chiarificatore delle considerazioni che abbiamo cercato di svolgere finora. Ebbene, nonostante tutti i personaggi siano mossi dal proprio esclusivo interesse personale, nonostante cioè le azioni siano frutto di calcoli egoistici, tutti in fondo finiscono per sbagliare, spesso per ragioni stupide e evitabili, talvolta anche se espressamente avvisati. Questa è una circostanza che mi pare davvero singolare, perché è un po' come se nessuno dei personaggi fosse in grado di realizzare effettivamente il proprio interesse. Strano, vero? Sebbene tutti perseguano i propri obiettivi egoistici, spesso assumono decisioni sbagliate. I conti non tornano quasi mai. Non ci sono veri e propri vincitori in questa storia. Anche coloro che ottengono risultati, ti accorgi che li ottengono in maniera indiretta, che non si tratta cioè di frutti che derivano dalla correttezza delle scelte operate. Ma allora, se neppure gli stessi protagonisti riescono a realizzare i propri interessi, come si può aver fiducia nell'efficacia di un sistema che dà grande spazio di manovra direttamente alle parti? Questi errori continui di valutazione e di calcolo ai quali i personaggi sembrano condannati non sono forse il più clamoroso atto di sfiducia nei confronti di una giustizia neutra e minimale? Appare beffardo poi che la pronuncia del cognome dell'avvocatessa interpretata da Glenn Close abbia un'assonanza perfetta con il latino ius, che significa diritto. Il merito più grande della serie Damages, quindi, è quello di mettere in evidenza profili che anche in Italia stanno assumendo strettissima attualità. Perché la cultura risarcitoria, nata e sviluppatasi negli Stati Uniti ormai da diversi decenni, sta conoscendo anche da noi una notevole fortuna ed è foriera anche di danni collaterali. Infatti, oltre a restringere sempre più gli spazi di una sana responsabilità del singolo, visto ormai come un bamboccione a cui non viene richiesta neppure la minima cautela nell'agire, la cultura risarcitoria rischia di condurre anche il nostro sistema giustizia sulla pericolosa china di una gestione privata delle controversie. Gli Stati Uniti generalmente ci fanno vedere con un certo anticipo ciò che ci aspetta nel futuro, e allora la domanda è: vogliamo anche noi questo futuro?
Storie di giustizia torna la prossima settimana. E oggi Lucio non è solo audio, ma anche video. Ogni domenica Lucio conduce una rubrica dedicata alle storie di giustizia, nella trasmissione A Sua Somiglianza, in onda su Teleradio Padre Pio e presente sia tra i canali Sky che nel digitale terrestre. I video verranno poi rilanciati sul canale Telegram di Storie di Giustizia, che vi invitiamo a sottoscrivere. Tutte le storie di giustizia fin qui pubblicate sono raccolte nella pagina dello studio legale Bongiovanni, raggiungibile all'indirizzo web storiedigiustizia.it, e le trovate anche sulla pagina Facebook Storie di Giustizia. Per contattare l'avvocato Bongiovanni suggeriamo di usare il canale Telegram oppure la casella di posta elettronica lucio.bongiovanni@studiolexbongiovanni.it. Vi aspettiamo domenica in TV e mercoledì qui sul podcast di Storie di Giustizia.
Storie di Giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.